Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Per me è difficile credere, ma siamo alle soglie di un nuovo anno. Un altro anno sta per diventare storia. Solo ricordi e per me sempre più vaghi. Fissato nel libro di Dio per sempre, per tutta l'eternità. A giudizio finale leggiamo in Apocalisse 20 dei libri che al giudizio saranno tirati fuori i libri in cui saranno scritti tutte le cose che abbiamo fatto e detto. E pensato, è quello che noi abbiamo fatto. In Matteo, se non ricordo male, 12, Gesù dice che saremo giudicati per ogni parola oziosa. Cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire per ogni parola oziosa? Cosa vuol dire essere ozioso? Vuol dire di fare qualcosa inutile, sprecare il tempo. E Gesù dice che saremo giudicati da ogni parola che non serve. Cioè noi non dovremo parlare con parole che non servono. Oggi come oggi si riempie la vita con parole che non... battute, stupidaggini, discorsi, cose per farsi vedere, di tutti i tipi. E la Bibbia dice che saremo giudicati per ogni parola oziosa. Le nostre parole sono importanti. Cosa distingue gli esseri umani degli animali? Sarebbe la capacità, abbiamo un'anima, e poi abbiamo la capacità di comunicare non solo qualche segnale, eccetera, ma proprio pensieri profondi. Le nostre parole sono importantissime. E quindi quello che tu, che io, che abbiamo detto quest'anno, non possiamo tirare indietro. In bene o in male, è tutto scritto nei libri che Dio tiene. Tutto scritto, tutto scritto. Le volte che siamo arrabbiati, le volte che ci siamo sfogati, le volte che siamo stati tentati, è tutto scritto. È tutto scritto. Tutte le opportunità di fare il bene che abbiamo mancate, non possiamo recuperare. Non si può recuperare il bene che non hai fatto. Tu puoi fare il nuovo bene, ma non puoi tornare indietro. Tu puoi fare un bene, ma che avresti potuto comunque fare, ma quello lì non puoi ritornare e cambiare come hai vissuto. E questo dovrebbe aggravarci moltissimo. La vita cristiana dovrebbe essere un passare da essere estremamente aggravati, non per quello che subiamo, ma per i nostri peccati, ad essere incredibilmente riconoscenti per il perdono in Gesù Cristo. La vita cristiana non è una bella passeggiata, la vita cristiana è passare da vedere la gravità dei peccati a vedere la profondità del perdono. Nell'anno appena passato, che stiamo finendo noi fra un giorno, quanto tempo hai investito per l'eternità? O invece quanto tempo hai sprecato investendo per traguardi terreni che passeranno? O peggio ancora, quanto tempo hai speso male nel peccato? Peccando, nel modo di parlare, di fare, di guardare, di agire. Oggi vogliamo parlare di come trarre benefici dal passaggio di un anno all'altro e come questo può aiutarci a crescere. Allora, prima di tutto è importante ricordare il passaggio degli anni è da Dio. Gli uomini non hanno deciso, stabiliamo anni, no, Dio ha stabilito gli anni, Dio ha stabilito il giorno con la rotazione della terra sull'asse, ha stabilito i mesi con la luna, ha stabilito la settimana solo dicendo 7 giorni fa una settimana, ha stabilito l'anno con la rotazione della Terra intorno al Sole. Quindi Dio ha dato all'uomo tempo, perché nella sua saggezza Dio sapeva che abbiamo bisogno di fermarci e notare il passaggio di tempo per poter vivere bene. Se perdiamo conto, anzi, chi non pensa al tempo, chi vive oggi, chi vive la situazione che sta affrontando, vive male, spreca la vita, vede tutto in modo storto perché non ha una visione con una prospettiva giusta. Negli anni, tristemente, ho aiutato tante coppie che avevano problemi di matrimonio. E quasi sempre il problema è una prospettiva storta, perché focalizzano su veri o presunti mali, dimenticando il bene, e così ingrandiscono questi mali che vedono quello. E quante volte ho sentito, o l'uno o l'altro, tutti e due, dire: non riesco più ad amarlo, non riesco più ad amarla. Perché? Perché stanno guardando una parte e non la totalità. E se noi guardiamo i problemi, se guardiamo tentazioni con una prospettiva limitata, vediamo un modo storto. Dio ci ha dato tempo. Dio ci ha dato tempo. Per voi che siete genitori è molto importante tener conto del tempo con i figli e non vederli sempre uguali. Uno degli errori più grandi in genitori è di non tener conto del passaggio degli anni e trattare quello che ha 6 anni come se avesse ancora 4, trattare quello che ha 8 come se avesse ancora 6, trattare quello che ha 12 come avesse 10, quello che ha 16 come avesse 12. No! Ed è buono trasmettere ai figli: adesso sei più grande, adesso sei più grande, questo passaggio di tempo. Il passaggio da un anno all'altro è un buon momento per fermarci a riflettere, guardando indietro all'anno appena passato e guardando in avanti all'anno nuovo che Dio ci mette davanti. Io voglio usare questo sermone per aiutarci a capire meglio come possiamo usare questo passaggio da un anno all'altro per trarre dei grandi benefici spirituali. Ricordate che il nostro tempo sulla terra, alla luce della nostra esistenza per tutta l'eternità, è un vapore. È un vapore. Ascoltate le parole di Mosè che troviamo in Salmo 90. L'unico salmo che viene attribuito direttamente a Mosè. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazioni in generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini. Poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti ad 80, ma quello che costruisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. In questi versetti Mosè ci ricorda che Dio è eterno, mentre noi siamo formati dal polvere e la vita qui è molto breve. Ed è perciò importante investire il breve tempo che abbiamo qui bene. Pensate al confronto fra 78 anni e 1000 anni. Cioè 78, 70 o 80 anni in confronto con 1000 è proprio niente. Eppure Mosè dice che per Dio 1000 anni è come niente. Perché Dio è da sempre e per sempre. E questo brano ci ricorda che il nostro problema più grande qual è? Qual è il nostro problema più grande? L'ira di Dio. L'ira di Dio. Perché Dio vede tutti i nostri peccati, sono lì davanti a Lui. Siamo consumati dalla sua ira, atterriti dal suo furore, tutte le nostre colpe davanti a Lui. Questo è il vero problema. E quanto è stoltezza quando vediamo altri problemi come le cose più gravi. Quando vediamo i problemi della vita, le cosiddette ingiustizie che gli altri commettono contro di noi, le difficoltà di salute, difficoltà di problemi. Questo salmo è un'esortazione di riconoscere la brevità della vita, che noi ci troveremo davanti a Dio con tutti i nostri peccati e quindi quello che ci serve è di essere liberati da questo debito. Questo, di essere focalizzati su quello che veramente importa. Ho parlato con una persona ieri che ha problemi, una donna che conviveva e quell'uomo l'ha cacciato di casa ed è disperata, cerca un altro uomo e ha detto sì, ma la vita è pensare a Dio. Sì, ma non adesso, io devo pensare a questo. No, devi pensare a Dio. No, io devo trovarmi una sistemazione. No, devi pensare a Dio. Tu non capisci? Tu non capisci? No, io devo... Tu non capisci? Tu non sai che sarai in vita domani. Ma posso assicurarti che o domani o fra 50 anni ti troverai davanti a Dio. La Bibbia insegna ripetutamente l'importanza per noi di fermarci a ricordare le opere passate di Dio e guardare avanti a quello che Dio farà. La Bibbia ci insegna ripetutamente a non vivere per oggi, a non essere presi per oggi, a non essere soffocati dai problemi di oggi o le tentazioni di oggi. La Bibbia ci comanda, ricorda, ricorda, ricorda le opere passate di Dio per darci fede per il futuro. Per esempio, Dio ha stabilito per i giudei di prendere il sabato ogni settimana come giornata dove si fermavano per pensare a Dio. E noi abbiamo il giorno del Signore, la domenica, che non dovremmo solo andare al culto la mattina, noi facciamo, ma dovremmo usare la giornata per ripassare la settimana. Dio ha stabilito per i giudei certi giorni durante l'anno in cui dovevano fare festa, ma festa non era baldoria, festa era per ricordare gli aspetti della loro vita con Dio. Per esempio, Dio stava lì la Pasqua, quando stavo per liberare Israele dall'Egitto, stavo per mandare l'angelo di Dio, dovevano spalmare il loro sangue sugli stipiti di ogni casa dove c'erano dentro loro, e quando l'angelo viene per uccidere il primogenito, vedendo il sangue, sarebbe passato sopra, che è il senso di Pasqua, passare sopra. E io voglio leggere come Dio ha dichiarato a Mosè che dovevano ricordare questo ogni anno. Vi leggo. Esodo 12, 12 e 14. In quella notte io passerò per il paese di Egitto e colperò ogni primogenito nel paese di Egitto, tanto uomo che bestia, e farò giustizia di tutti gli dèi di Egitto. Io sono l'Eterno, e il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colperò il paese di Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare, e lo celebrerete come una festa all'Eterno, lo celebrerete di età in età, come una legge perpetua. Dio ha stabilito la Pasqua e non solo la Pasqua, per loro di ricordare ogni anno Dio ci ha liberato. Dio ci ha liberato tramite il sangue. Era una festa per preparare loro a riconoscere il Cristo, il vero agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Un'altra festa che Dio ha stabilito era il giorno dell'espiazione, che viene spiegato in Esodo 30:10. Ve lo leggo. Arone, ricordate il sommo sacerdote. Arone farà una volta all'anno l'espiazione sui suoi corni. Col sangue del sacrificio di espiazione per il peccato farà su di esso l'espiazione una volta all'anno, di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra all'Eterno. E quindi quella festa Dio ha stabilito. La festa dell'espiazione per loro di ricordare il sacrificio. Quindi Dio ha stabilito varie feste per i giudei che durante l'anno si fermavano tutto per ricordare, per ricordare, per ricordare quello che Dio aveva fatto. Aveva stabilito i mezzi che avevano, avevano tante cose per aiutarli a ricordare. Lui comandava ai genitori di ricordare ai figli, raccontare alle generazioni successive. La Bibbia rende chiarissimo che la vita di un credente deve essere una vita dove tu ricordi attentamente, dettagliatamente le opere passate di Dio. Quante volte viviamo presi con oggi, con i nostri pensieri, i nostri dubbi, i nostri problemi, i nostri piaceri, consumati con oggi. Ma la Bibbia ci comanda di uscire da questo guscio, di questo buco e guardare dettagliatamente a tutto quello che Dio ha fatto finora. E questo non era solo per i giudei, questo serve proprio a noi. Dobbiamo trovare tempo, e non una volta all'anno, tempo. Questo ci aiuta ad avere fede, questo ci aiuta ad essere riconoscenti, questo ci aiuta a superare il peccato. Quindi dobbiamo guardare indietro per avere più fede per il futuro. Infatti, dobbiamo guardare indietro per ricordare tutto quello che Dio ha fatto. E poi guardiamo avanti per stabilire chiari traguardi, come possiamo camminare più vicini a Lui. Questo ci aiuta ad investire. E noi siamo all'inizio di un nuovo anno. E quindi voglio incoraggiarci a guardare indietro e a guardare in avanti. E questo ci aiuta a vivere aspettando il ritorno di Cristo. Trovandoci alla fine di un anno, questa divisione da Dio, che separa il nostro tempo in anni, mesi, settimane e giorni, voglio incoraggiare ciascuno a prendere tempo, proprio prendere tempo concreto, specifico, per riflettere sull'anno appena passato, riconoscendo la cura di Dio. Allora, io suggerisco di farlo per iscritto, non solo parlando, perché proprio scrivendo giù diventa più chiaro. Si può addirittura stendere, mettere in ordine, ah sì, questo, si può vedere, può mettere in categorie di tipo di cura. In questo sermone vorrei elencare alcuni campi della vita che dovremo ricordare per aumentare la nostra fede in Dio. E anche vorrei elencare cose che possono aiutarci a guardare più Dio nell'anno nuovo. Ecco un elenco, se state scrivendo, quello che voglio toccare in questo sermone. Possiamo, nel nostro tempo, elencare la cura di Dio nelle prove e nelle difficoltà. Possiamo guardare risposte alle nostre preghiere. Possiamo ricordare, importante anche questo, i nostri peccati, le nostre cadute. Quanto male ha fatto. Possiamo ricordare la provvisione di Dio e possiamo guardare le verità, ricordare le verità spirituali. Guardiamo ciascuna di queste voci. Quando riflettiamo sull'anno che sta chiudendo, è importante prendere il tempo per elencare in modo dettagliato come Dio ci ha curato in mezzo alle difficoltà e ai problemi dell'anno. Ricordare la cura di Dio nel passato ci aiuta a ricordare che Dio è il nostro rifugio, è la nostra forza che Lui fortifica ci dà forza quando siamo deboli. Questo ci aumenta la fede per il futuro. Cioè, più ricordiamo della cura di Dio nel passato, più forte sarà la nostra fede per le difficoltà future. È utile elencare la cura di Dio in modo specifico, non generale. Sì, ha sempre provveduto. No, no, no. In che modo ha sempre provveduto? In modo specifico. È buono scrivere in modo preciso. È vero, sì, e quello era durissimo. Io e Serena abbiamo guardato insieme l'altro giorno il calendario dell'anno, ricordando certe situazioni. Oh sì, avevamo dimenticato di quello. E poi c'era quello. Proprio, avevamo dimenticato completamente. Quindi è buono ricordare in modo specifico e scrivere giù. Genitori, è molto importante per i figli fare questo, perché figli tendono a vivere con una prospettiva lunga scadenza o tendono a vivere per oggi. Qual è la tendenza naturale di un figlio? La tendenza naturale è di essere focalizzato su oggi, quello che voglio fare domani, ma non pensando alla vita. E quindi fare questo insieme come famiglia può sviluppare, aiutare a sviluppare in un figlio una prospettiva più vera. Si può elencare prove. Specificamente, sì, c'era quella prova lì, elencare come era la prova. Si può descrivere come Dio ha dato pace, come ha dato forza, come ha guidato. Si può elencare le persone che Dio ha mandato. Sì, è mandato quel fratello che mi ha condiviso queste verità, che aiuto è stato, avevo dimenticato, questo è Dio. Si può elencare verità che mi sono arrivate da un libro. È capitato che abbiamo chiamato una persona che non chiamiamo quasi mai, uno o due volte all'anno, e era in un momento particolare. Alla fine ho detto: oh, Signore, tu sei grande, tu curi la tua chiesa. Cioè, questa persona non è qui, è lontana, però una persona che conosciamo bene, che aveva bisogno di consigli importantissimi, mega grande. E capita, per la guida di Dio, che non sapevamo, di chiamare in quel momento. Ed era il momento giustissimo. E la persona ha detto: senti, vorrei chiederti un consiglio biblico, vorrei capire la Bibbia per una decisione grandissima, mega grande. E ho spiegato quello che dice la Bibbia a lungo. E dopo ho detto: Signore, tu curi le tue pecore. Tu curi le tue pecore. Perché allora questo sarebbe in quel caso per questa persona di scrivere giù. Ma era Cristo, non eravamo noi. Dio ci ha messo su cuore. Sai, sarebbe di chiamare quella persona, che non chiamiamo quasi mai. Però era il momento giusto. Questo è lo Spirito Santo che stava provvedendo la cura necessaria. Più ricordiamo i modi specifici che Dio ci cura e ci ha curato, più la nostra fede sarà fortificata, più il nostro cuore sarà ripieno di ringraziamento a Dio. A volte Dio ci ha curato, se ricordo bene. Ah sì, Signore, e tu ci hai tolto quella prova, è vero, sembrava di non finire, ma tu l'hai tolto via. Altre volte Dio ci ha curato non togliendo via la prova. A volte la prova continua tuttora, ma ci ha curato dandoci una grazia superiore e ci ha dato forze che non avevamo prima. Ricordate l'Apostolo Paolo? Come Dio aveva permesso a lui di essere portato in cielo, che non permette agli uomini, ma ha permesso a Paolo, però per proteggere Paolo da insuperbirsi, dall'orgoglio, visto che aveva questo privilegio che gli altri non hanno, in 2 Corinzi 12 Paolo parla della prova che Dio gli ha dato. E da Dio. Era un demone. Dio ha dato a Paolo un demone, una scheggia, per tormentarlo. Non era da Satana, o meglio dire, era da Satana, ma veramente era da Dio, perché Satana è uno strumento di Dio e non si rende conto. Grazie a Dio, Satana non è colui che decide quali prove mandarci, è Dio. Quindi non dobbiamo temere Satana. Era Giuda, cosa dice nella Bibbia? che Satana entrò in lui e lui è andato dai farisei, i capi dei giudei, per tradire Gesù. Satana, ma era già il piano di Dio. Perfino la cifra che avrebbero pagato lui era già stabilita da Dio. Quindi non dobbiamo temere Satana. Satana opera secondo il piano di Dio e Satana non sa che è solo uno strumento. E Paolo era disperato. La prova che Dio gli ha dato era umanamente insopportabile. Abbiamo tre volte ha pregato per Dio di togliere questa prova e Dio ha risposto, ma non come aveva chiesto. Leggo 2 Corinzi 12 da 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. In quella prova durissima, la cura di Dio non era di togliere la prova. È quello che Paolo chiedeva. Paolo chiedeva, toglimi questa, Signore, non la sopporto, ti prego, toglimela. E il Signore ha detto, no, Paolo. Lo lascio nella tua vita, però ti do una grazia superiore alla prova. Allora, tu non avrai pace se tu non ti fidi che la cura di Dio è quella giusta. Se con orgoglio tu insisti, no, no, devi toglierla via, se non è il piano di Dio, tu puoi pregare 10.000 volte, ma Dio non toglierà via la prova, perché Dio ti ama troppo. E lui sa quello che sta facendo in te, in quella prova. Quindi è solo con l'umiltà, mansuetudine, il Signore, tu sei in controllo. Se per te vieni tolta, ti prego, togli questa prova, ma mi fido di te, mi fido di te. Quindi Dio ci cura in modo perfetto in ogni prova, in ogni difficoltà, in ogni dolore. E ci cura in modi diversi, ma sempre in modo perfetto. Ma è buono fare conto di quello che Dio ha fatto quest'anno. Non è male ricordare anche altri anni, però è buono proprio fare un elenco delle cure di Dio. È vero, avevo dimenticato di quello. Oh Signore, quanto era difficile quella prova e tu mi hai dato la forza. È buono ricordare. Un'altra cosa da ricordare, che è simile, può essere legato insieme, ma a volte è diverso, è ricordare come Dio ha risposto alle nostre preghiere nell'anno passato. È molto facile chiedere aiuto a Dio, chiedere guida a Dio, chiedere che Dio provveda i nostri bisogni e molto altro. Però spesso tendiamo a non ritornare per ringraziarlo. Ricordate i 10 lebbrosi? I 10 lebbrosi sono venuti volendo la guarigione e Dio ha guarito tutti, cioè nel senso che andate dal sacerdote, sono andati mentre andavano, erano tutti guariti. Quanti sono tornati? Uno, che era perfino samaritano. Uno! E Gesù dice, dove sono gli altri? E poi dice, la tua fede ti ha salvato. Implicando loro hanno ricevuto la guarigione fisica, ma non la salvezza. Tu invece hai ricevuto la salvezza. Allora, è importantissimo riconoscere le risposte alle preghiere per ringraziare Dio. Quindi vi suggerisco di prendere tempo per ricordare e elencare i tanti modi in cui Dio ha risposto alle vostre preghiere. Forse avete chiesto coraggio di parlare di Cristo con qualcuno e Dio ti ha dato quel coraggio. Bene, ricordalo. Prima di tutto ti darà più fede per la prossima volta. Forse in varie occasioni hai chiesto saggezza per qualche decisione importante, avevi bisogno di saggezza e di guida e Dio ti ha guidato. Forse con un buon consiglio da un altro, forse tramite un insegnamento, forse capita nella tua lettura, questo è quello che mi serve, in tanti modi diversi. Forse avete pregato per pace in una prova e Dio ti ha dato pace. Preghiamo per tante cose, è importante non solo chiedere, 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 ma ricordare le risposte, perché questo dà gloria a Dio. Quando facciamo un resoconto l'anno, un'altra cosa importante da ricordare sono i nostri peccati, le nostre cadute. Ricordare, ma i peccati sono già pagati, non bisogna ricordarli. No, è importante ricordarli. È importantissimo ricordare le nostre cadute. È molto, molto utile. Ricordare i nostri peccati ci aiuta a riconoscere quanto il peccato è brutto, quanto ci danneggia. Ricordare la gravità dei nostri peccati ci fa ricordare e riconoscere quanto è immenso e prezioso il perdono di Cristo. Abbiamo tutti dei peccati in cui cadiamo ripetutamente e poi abbiamo certi peccati in cui cadiamo una volta o raramente. Ricordare i nostri peccati passati e quanto male fanno e quanto ci hanno danneggiato e anche a volte danneggiano anche gli altri intorno a noi, ci aiuta a non essere ingannati quando siamo tentati la prossima volta. Se io in tale peccato sono caduto e se io ricordo quel peccato e il frutto che ha prodotto e il danno che ha fatto e il male che ha fatto e quanto mi aveva allontanato da Dio e solo il ricordo mi fa male, quando quel peccato si presenta alla porta della mia mente e del mio cuore di nuovo, lo riconosco come nemico e non mi è attraente. Se io, io sono già perdonato, non voglio pensarci più, allora cosa succede? Si presenta un bel giorno, vestito bene, e non riconosco veramente quanto è grave. È buono ricordare quanto siamo caduti e quanto male ci ha fatto, perché questo ci aiuta ad essere più in guardia quando quel peccato si presenta di nuovo e ci aiuta a ricordare il valore del sacrificio di Cristo che mi ha perdonato. Quando pensiamo a quanto i nostri peccati sono terribili e quanto sono abominevoli per Dio, questo ingrandisce quanto vediamo come meraviglioso il sacrificio di Gesù Cristo. Cioè il sacrificio di Gesù Cristo è prezioso a noi in base a quanto vediamo la gravità del peccato. Ricordate l'esempio che Gesù ha dato a Simeone? Due persone avevano un debito, uno 50 denari, uno 500, sono stati entrambi condonati, cancellati il debito. Quale dei due amerà il padrone di più? Quello che ha avuto un debito più grande. Se ricordo la grandezza del mio debito, mi aiuterà a amare Dio di più. Cristo ci ha dato un ricordo per ricordare i nostri peccati. Qual è? La cena del Signore. La cena del Signore che noi riconosciamo di essere qualcosa da praticare ogni settimana. La cena del Signore è cosa dice in 1 Corinzi 11 per quanto riguarda come prendere la cena. Dice di esaminatevi. Qui non si prende la cena senza pensare, si prende la cena esaminandosi per vedere ma ci sono peccati non confessati e se sì li confesso. E onestamente non è il momento di esaminarsi domenica mattina, cioè domenica mattina è tardi, è di esaminarsi durante la settimana, in modo che la domenica se c'era qualcosa non confessato viene riconosciuto, viene confessato. E quindi la cena del Signore ci ricorda i nostri peccati per farci ricordare il perdono in Gesù Cristo e noi arriviamo lì vedendo che Gesù Cristo è morto per pagare i miei peccati. È morto una volta per sempre. Quindi Dio stesso stabilisce i modi per ricordarci del nostro peccato e del perdono in Gesù Cristo. Quindi questo è un altro campo da elencare. Un'altra cosa da ricordare dell'anno passato è la provvisione di Dio, sia quella quotidiana, sia quella in situazioni particolari. Allora, è facile non pensare a quello che abbiamo tutti i giorni. In questa chiesa non c'è nessuno che patisce la fame per mancanza di soldi. Non c'è nessuno che manca avere un tetto di qualche tipo. Non c'è nessuno che ha freddo perché non ha un cappotto nell'inverno. Non c'è nessuno. Abbiamo tutti la cura quotidiana. E visto che è così regolare, è facile non renderci conto quello che abbiamo. Ma dobbiamo renderci conto. Dobbiamo renderci conto. Non è per scontato. E quindi è buono ricordare quello che abbiamo. Io ho cibo, ho una casa, ho medicina. E ho molti di più. Per esempio, ho cura fisica. Di solito ho buona salute e nella malattia ho Dio che mi sostiene. Anche questo da non dimenticare. Ma poi arriviamo a cose più grandi. Penso alla provvisione di Dio, di quando ci serviva guida, saggezza, quando ci serviva pace in momenti dolorosi, quando ci serviva consolazione in momenti di dolore. E ricordare mi sprone ad essere riconoscente, mi sprone ad avere più fede a Dio nel futuro. La più grande provvisione da Dio non è materiale o fisico, è spirituale. Dio ha provveduto cura spirituale nell'anno passato, mi ha guidato con lo Spirito Santo, mi ha mandato persone che mi hanno aiutato a vedere il mio peccato. Mi hanno mandato persone, mi ha dato una chiesa dove ricevo insegnamento, mi ha dato incoraggiamento e quindi il corpo di Cristo, i benefici, altri credenti hanno usato i loro doni spirituali da Dio per edificarmi. Quindi Dio mi ha curato così. Quindi se sto elencando la provvisione di Dio, voglio elencare soprattutto la cura spirituale che Dio mi ha dato. Voglio ricordare il tempismo perfetto di Dio, quante volte io avrei che in una certa situazione avessi potuto concludere molto prima, ma il tempismo di Dio era sempre perfetto ed ogni prova è andata avanti al tempo giusto, grazie a Dio, non al mio tempo. Quindi è buono ricordare la provvisione di Dio, pratico, fisico, spirituale. Fra le benedizioni più grandi sono gli insegnamenti che il Signore ci ha provveduto. Perché la cura fisica passerà, io morirò. Io morirò fisicamente, ma gli insegnamenti che Dio mi dà durano per tutta la vita e oltre, che mi preparano per l'eternità. Pensate a questo. Il cibo materiale che noi mangiamo finisce. L'energia tratta da quel cibo finisce, non c'è più. Ma il cibo spirituale che Dio ci dà ci porta avanti oltre il velo della morte. È buono ringraziare Dio che abbiamo, per esempio, ognuno una propria Bibbia. Abbiamo lo Spirito Santo che ci fa capire quello che dice la Bibbia. Abbiamo insegnamenti dal vivo e abbiamo anche una buona biblioteca in chiesa, con ottimi libri, altri uomini che possono insegnarci. Abbiamo fratelli, abbiamo e sorelle, gli uni gli altri, che possono aiutarci a vedere più di Cristo, più le verità di Dio, perché le verità di Dio sono le uniche che fanno il fondamento stabile sul quale edificare la vita. E se noi trascuriamo la parola di Dio, siamo dei stolti e stiamo vagando, vacillando. E se io trascuro la parola di Dio, non posso avere saggezza, non posso avere pensieri giusti. Saranno giusti a me, ma non saranno giusti, perché non ho la cartina. E quindi ci serve mangiare costantemente dalla parola di Dio, riempirci, in modo di essere ben fondati per confrontare e prendere ogni pensiero prigioniero di Cristo e battere giù tutti i ragionamenti falsi che così facilmente arrivano. Quindi ho elencato queste cose che è buono avere come elenco di cose per cui ringraziare Dio e ricordare della cura, perché ricordare aumenta la mia fede. Ma adesso che siamo sulla soglia di un nuovo anno, come dobbiamo prepararci per quest'anno? Dobbiamo guardare in avanti e dobbiamo prendere il tempo, perché non succede senza tempo, senza un impegno, prendere il tempo per stabilire chiari traguardi, per mettere in ordine il timone della nostra vita, guardare bene la cartina, che direzione stiamo andando, come stiamo investendo. Perché il problema è che spesso siamo talmente presi con gli impegni, con il lavoro, con questo, con quello, che non prendiamo tempo di dire ma dove sto andando. Siamo talmente impegnati di mantenere il ritmo, di non perdere inerzia, che non stiamo guardando ma la direzione. La direzione? Fratelli, sorelle, questo è stoltezza. Cioè impegnarmi tanto di andare sempre avanti, cercare di superare gli ostacoli, cercare di non essere deviato, cercare di non stancarmi. Prego, mi impegno, ma dove sto andando? Dove sto andando? Dove sto andando? E se noi guardiamo la vita, sono convinto che ognuno di noi vedrà, no signori, ho bisogno di aggiustare il timone, chi poco, chi tanto. È importantissimo prendere conto della direzione dei vari aspetti della mia vita, il mio cammino con Dio, quello che un uomo è. Lo è quando è solo davanti a Dio. Di guardare i miei rapporti in casa, di guardare i miei rapporti in chiesa e infine di guardare i miei rapporti nel mondo in quell'ordine. In quell'ordine. Come sto andando? Come sto andando? Ognuno di noi, ogni persona nel mondo vive in uno dei due modi. O viviamo prendendo le nostre decisioni con l'occhio all'eternità, investendo per l'eternità, oppure prendiamo le nostre decisioni, quello che determina come viviamo, scegliendo quello che riguarda la vita terrena. Questo è come viviamo. Quindi quando tu prendi le decisioni, piccola, come curarti? Come investire quel tempo libero? Cosa fare nelle vacanze? Ho parlato con una persona non tanto tempo fa che mi diceva, quando ho le vacanze non voglio fare i viaggi belli, voglio trovare un'opportunità di andare ad evangelizzare. Voglio trovare dove posso evangelizzare, perché mi dà gioia parlare del mio Signore e durante l'anno posso fare, però con il lavoro, con tutto quello che c'è da fare, posso fare poco. Quindi quando ho la vacanza non voglio rilassarmi, voglio evangelizzare. E ho bisogno di rilassarmi! No, hai bisogno di trovare riposo all'anima tua. Quello che ti serve. Quindi le tue decisioni sono fondate sui bisogni terreni o sono basate su quello che ti porterà più vicino a Dio e porterà più gloria a Lui? Ricordate il comandamento di Gesù Cristo? Cercate. Non dice per secondo. Non dice quando avrete fatto le altre cose. Dice cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate per primo. Quindi come decido questo sul lavoro, su casa, su tutto? Cercate per primo il regno di Dio. Come mi porterà avanti? Come mi porterà più vicino a Dio? Come porterà più di Cristo nella mia vita? Come porterà che la mia vita possa contare per l'eternità? Questo è come prendere decisioni. Chi focalizza principalmente su mettersi a posto sulla vita terrena sprecherà la sua vita. Invece chi vive cercando più il regno di Dio avrà un beneficio eterno. Quindi vorrei elencare velocemente da scrivere giù alcuni traguardi che ognuno dovrebbe avere se tu sei un figlio di Dio. Prima, ogni credente dovrebbe avere come traguardo e quello che c'è da fare, vi do un elenco, di prendere il tempo di dire come posso crescere in quel campo. Prima cosa è crescere nella conoscenza di Dio. Crescere nella conoscenza di Dio, per primo tramite la sua parola. Questo in modo che io conosco Dio e così vedo la mia vita tramite il filtro giusto di chi è Dio. Vedo il mio comportamento alla luce di chi è questo Dio Santissimo e perciò vedo i miei peccati, vedo Dio come potente, quindi ho pace nelle prove, voglio vedere più Dio. Seconda cosa, un traguardo da avere è crescere nell'avere più vera comunione con altri credenti. Vera comunione. La comunione non è solo stare insieme. La comunione è stare con altri parlando delle cose di Dio, svolgendo i nostri doni spirituali, incoraggiandoci, stimolandoci, ammonendoci gli uni gli altri. Ma questo non succede senza un chiaro impegno. La vita è piena. La vita è piena. Siamo presi. E non so di voi, ma io non ho voglia di uscire. Io ho voglia di... Ah, sono stanco. E se io do spazio alla mia carne, faccio quello. Ed io devo piuttosto pregare, no, Signore, voglio investire, voglio investire. Quindi, comunione con gli altri non arriva per caso. E se tu fa sì che arriva quando hai tempo, non avrai comunione. Avrai pochissimo comunione. Ma noi cresciamo in base, molto importante, anche a quanta comunione vera abbiamo. Veramente contatto con altri credenti, parlando insieme delle cose di Dio. Quindi, questa è una cosa in cui crescere, che vuol dire come posso avere più comunione. Un altro traguardo in cui crescere è quello di pregare di più. Sia più tempo che più biblicamente. Allora, c'è la questione di pregare più a livello di tempo, ma c'è anche la questione di pregare in modo biblico. Io ho contatto con tante persone, tante che non sono neanche credenti, altri che sono, che non pregano secondo quello che Dio dice. Oh Signore, aiutami, oh Signore, fammi quello, oh Signore, dammi questo, oh Signore, togli questa prova. Ma non pregano mica? Oh Signore, fammi conoscerti di più, conosci il tuo amore. Oh Signore, fortificami. Oh Signore, glorificati in me. Oh Signore, opera che posso parlare con franchezza. Oh Signore, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in me. Ci sono tante persone che il loro modo di pregare non è biblico. Quindi è importante pregare di più, ma è importante anche pregare più in modo biblico. E questo sarebbe un traguardo. Quindi comincio a studiare più le preghiere della Bibbia e comincio ad analizzare, Signore, la mia preghiera assomiglia a questo? E se la risposta è no, allora imparo a pregare in modo più biblico, oltre a più di tempo. Poi, un altro traguardo è di usare più i tuoi doni spirituali. Usare più i tuoi doni spirituali. La crescita della Chiesa, l'avanzamento del regno di Dio avviene quando usiamo i nostri doni spirituali, però con una vita piena non usiamo i nostri doni. Sono come briciole che quando ho finito tutto il resto cercherò. No, deve essere una priorità. Deve essere una priorità. Questo è dove se io ho la scelta fra questo lavoro o quel lavoro, io cerco il lavoro che paga meno ma mi lascia più opportunità di usare i miei doni spirituali. Come esempio, io voglio una vita che conta perché i giorni stanno finendo. E quindi come posso, sai, io posso tornare la sera, io posso chiamare qualche fratello o qualche sorella e parlare 5-10 minuti e cercare di incoraggiare. Posso cercare di condividere quello che ho letto stamattina perché, sai, avrà bisogno. Quindi ci sono mille modi. Questo è un esempio, che io posso cercare di usare i miei doni, io posso dedicarmi quel sabato, potrei liberarmi e andare perché io ho il dono di aiuto, io posso dare una mano. Ci sono tanti doni spirituali, tanti modi di svolgere questi doni, ma non succede per caso e se aspetto che ho tempo, succede molto raramente. Poi un altro traguardo, Signore, io voglio evangelizzare di più. Voglio evangelizzare di più. Allora, questo comprende tante cose. Potrei dire, signori, non so bene come spiegare l'Evangelo, che inizio spiegando quel poco che so. Inizio spiegando quel poco che so. Giovanni 9, uomo cieco, interrogato dai farisei. Cosa dici di questo uomo? Io dico questo, che prima era cieco, adesso vedo. Cioè, io non so tutte le dottrine, ma so che quell'uomo mi ha dato la vista. Allora, all'inizio dico quello che posso, però voglio anche crescere nel capire meglio, quindi mi impegno a studiare, mi impegno a cercare come posso avere più contatti. Sai cosa? Quando vado al supermercato, non è che passo le persone, cerco di parlare con le persone. Non è che vedo le persone come oggetti per farmi avere quello che mi serve, ma cerco di anche dire una parola, lasciare un opuscolo, aprire una conversazione. Allora, questo è un elenco non completo. Crescere nella conoscenza di Dio, avere più comunione con credenti, pregare di più, usare più i doni spirituali, evangelizzare di più. Tutte queste cose richiedono tempo. Tutti richiedono tempo, nessuno ha tempo che non sa cosa fare con il tempo. Qui nessuno è, ma io non ho così tanto tempo in più, non so cosa fare. Nessuno si trova in quella situazione. Piuttosto l'opposto, siamo tutti indaffarati fino a qua. Quindi, per investire meglio, visto che la mia vita è piena, più di 24 ore al giorno non posso avere. Quindi devo riscattare il tempo, Efesini 5. Devo riscattare il tempo. Devo dire, Signore, dove posso togliere? Come posso fare in meno tempo? Quando si parla di sparacchiare, ci sono due modi di sparacchiare. Posso prendere un piatto e portarlo in cucina, poi tornare a prendere un altro piatto e portarlo in cucina, e poi prendere un altro. Oppure posso stare lì, raccogliere tutti, fare un viaggio. E ho risparmiato tempo. E quel tempo posso usare per qualcosa di più utile. E quindi io voglio imparare a come posso organizzare meglio il mio tempo. Io tengo un elenco di quello che mi serve fare in città, perché per noi andare in città sono 20 minuti e quindi non vado, io vado una volta al mese. E quindi tengo un elenco e quando ci vado io prendo 3 minuti per fare una cartina. Che ordine sarebbe più efficace di varie fermate? E cerco di rimandare di andare, perché se rimando un'altra settimana, magari si arriverà a qualcos'altro che serve e posso fare anche quello nello stesso viaggio. Il tempo è così e voglio usare bene. E quindi, per poter crescere in questi vari traguardi ed altri, devo imparare a gestire ancora meglio il mio tempo e non sprecare tempo. Spesso noi andiamo avanti per inerzia. Ho sempre fatto così, ho sempre fatto così e quindi non ci fermiamo. Ed è buono fermarci. Come che sto usando il mio tempo? Cosa che faccio? Ma serve veramente fare quello? Cerco di osservare, stando con altri credenti. Ah, loro fanno così, ma quello serve meno tempo di come faccio io. Allora, ci sono modi di trovare il tempo, riscattare il tempo. Allora, brevemente, dobbiamo programmare. Le cose non succedono per caso. Per esempio, vi leggo Proverbi 24, 3, 4. La casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Con la conoscenza si riempiono le stanze di ogni sorta di beni preziosi e gradevoli. Proverbi 16, 3. Affida all'Eterno le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Mi fermo lì. Quindi, dobbiamo programmare, non succede per caso che io faccio la vita in modo diverso. E c'è un altro proverbio che voglio leggere, e questo è i Proverbi 27, 23, 24. Cerca di conoscere bene lo stato delle tue pecore e abbi cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non durano sempre, e neppure una corona dura di generazione in generazione. Sta dicendo non solo vivere preso, 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 ma tieni conto della situazione in modo che puoi investire bene. Quindi bisogna organizzarci praticamente, ma anche spiritualmente. Vediamo questo dappertutto. Dio manda nella vita impreviste. Bisogna programmare per impreviste. Nello stesso modo che economicamente, quando fa un bilancio, devi programmare impreviste. La macchina si romperà, qualche attrezzo o elettrodomestico si romperà, succede. Quindi quando tu fai un bilancio di soldi, devi prevedere gli imprevisti, per forza, se no sei stolto, se no Arrivi, oh, come faccio, come faccio? Ma non esiste macchina che nella vita della macchina non ha qualche problema. Non esiste elettrodomestico che va avanti per l'eternità. Tutto si rompe. Bisogna prevedere. E anche nel programma giornaliero, però, bisogna fare un bilancio non solo di soldi, ma anche di tempo. E quindi ci servono traguardi. Traguardi chiari. Non serve organizzarmi se non sto cercando di fare qualcosa. Però visto che sto cercando di crescere, sto cercando più tempo nella parola, più tempo con altri credenti, più tempo nella preghiera, più tempo nell'evangelizzare, più tempo per usare i miei doni, voglio organizzarmi. Voglio organizzare il mio tempo. Voglio organizzare il mio tempo valutando quello che faccio. Serve veramente? Posso fare a meno? Una volta abitavamo in città anni fa e c'era di fronte a noi un palazzo e non voglio sbagliare, ma se ricordo bene, era ormai più di 20 anni fa, la signora di fronte a noi puliva tutte le finestre 2 volte alla settimana. Con gli impegni che noi abbiamo, siamo contenti se riusciamo a pulire i nostri vetri 2 volte all'anno, 2 volte alla settimana. E di quello che capisco, la sua casa era più pulita in un ospedale. Va bene, pulizia è importante, ma poi tutto quel tempo, tutto quel tempo, quello che faccio serve veramente? Serve veramente? Posso fare un po' meno per avere più tempo per qualcosa che vale di più? Quindi usiamo questo. Dovremo avere traguardi e vivere per arrivare a quei traguardi, ma un traguardo è come peccare meno. Magari, sai, quando io faccio quello, quando mi metto in quella situazione, con quella compagnia, in quell'orario, tendo a peccare. Benissimo, cambio programmi, cambio compagnia, cambio abitudini, cambio, perché so io quante volte sono caduto. Bene, cambio. Certe situazioni so che quante volte reagisco male, ok. Prevedo, vedo la situazione che mi sta arrivando, mi fermo e prego, Signore, ho peccato gravemente contro di te in questo tipo di situazioni nel passato. Poni una guardia sulla mia bocca, sulle mie labbra. Proteggimi adesso. Proteggimi, non voglio dire, non voglio rispondere, voglio restare calmo guardando a te. Così prevedo quello che, e spesso posso evitare tanti peccati perché vivo non alla giornata. Vivo pensando al Signore. Ci sono traguardi che variano persona a persona. Uno può dirci: io voglio leggere di più, un altro già legge tanto, ma forse quello che legge tanto ha poco comunione, usa pochi doni e viceversa. Credenti possono dire: noi vogliamo invitare dei non credenti almeno una volta al mese con lo scopo di evangelizzarli. Non è che tutti necessariamente, un altro può essere ogni settimana. Però lo scopo è noi vogliamo evangelizzare di più un altro, noi vogliamo avere comunioni con credenti ogni settimana che non facciamo, cioè cambierà in base ad ogni individuo. Se uno vuole, sarei disposto, anche l'altro anziano, a parlare insieme su come nella mia vita cosa vedi? Quindi io voglio ringraziare Dio, io ho grande bisogno di ricordi. Io ho grandi bisogni di ricordi. Io sono talmente preso che spesso non mi rendo conto neanche quale mese è. Spesso sta arrivando qualche giorno particolare e non mi rendo conto nemmeno, perché sono preso, ho bisogno di ricordi. Ho bisogno di settimane, ho bisogno di giornate dove finisce la giornata, ho bisogno di settimane, di mesi e ho bisogno di anni. E io ringrazio Dio che ci ha dato questi metri per stabilire il tempo per fermarci e prego che possiamo usare questo dono da Dio per ricordare la cura di Dio, la guida di Dio, la provvisione di Dio, le nostre cadute, il perdono in Cristo dell'anno passato, per avere più fede e più ringraziamento. E prego che possiamo guardare in avanti per stabilire i traguardi che possono aiutarci a vivere più in attesa del ritorno di Gesù Cristo che sta per tornare. Preghiamo. O Padre nostro, tu che sei grande, tu che sei al di sopra della vita, del tempo, tu che hai creato il mondo, ma tu sei da sempre e per sempre, non come noi. Io ti ringrazio che ci hai dato la vita terrena come tempo di preparazione per entrare nella tua presenza e passeremo per il giudizio. E vengono scritte tutte le cose che facciamo, che non facciamo, quello che diciamo, quello che pensiamo. E tu ci dici di vivere contando bene i nostri giorni, riconoscendo che tutto qui passerà, riconoscendo che ci troveremo davanti a te, riconoscendo quanto ira hai contro il peccato perché per te è abominevole, e vedendo in Gesù Cristo il perdono. E tu sai che spesso siamo presi, presi con gli impegni, presi con i piaceri, presi con i problemi, Padre, e non guardiamo né indietro per ricordare delle tue opere, né in avanti. Perdonici per questo, è stoltezza. E grazie, Padre, che ci stai dando anche adesso un momento di fermarci per ricordare. E io ti prego che ognuno prenderà tempo, e non solo adesso, ma anche durante l'anno, per ricordare. È buono chiudere ogni giornata ricordando quella giornata. Aiutaci ad essere un popolo che vive saggiamente, con gli occhi in avanti, ricordando e guardando in avanti, in modo che possiamo avere più fede, possiamo vivere per la tua gloria, possiamo investire per quello che ci aspetta davanti. Sì, Padre, grazie per lo Spirito, per la Chiesa, per la parola. Grazie per Gesù Cristo. È per mezzo di Gesù che possiamo andare avanti con una salda speranza, sicura. Allora, nel nome e per la gloria di Gesù Cristo ti prego.
Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.